Saluto e ringrazio Sara Gandini, buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno.
Prima di tutto partirei da una riflessione su questa vicenda che sta, come dire, molto dividendo, che riguarda i test sierologici, che come al solito tra noi profani sembrano, come dire, la salvezza da tutti i mali. In realtà lei ci racconta di come i test sierologici non sono in grado di fare diagnosi di infezione nella fase in cui il virus è contagioso. Ci racconta di questo, per cortesia.
Sì, sì, esattamente questo è il punto. Le persone sono contagiose nei primi giorni in cui contraggono il virus, quindi i primi 3-4 giorni dal momento dell'infezione. Quindi è in quel momento che in teoria noi dovremmo riuscire a individuare il soggetto all'inizio, mentre i test sierologici individuano due componenti monoglobuline, che sono l'IgM e l'IgG. L'IgM sono sostanzialmente gli anticorpi che si sviluppano durante l'infezione e sono in effetti segno di un'infezione in corso, ma si sviluppano qualche giorno dopo l'infezione. Quindi se anche noi le troviamo positive, in realtà non sono i primi giorni in cui le persone sono particolarmente infettivi e sono quindi contagiosi. E bisognerebbe individuare tra l'altro le IgM, mentre generalmente la maggior parte dei test sviluppano le IgG. L'ideale quindi non è il test sierologico, ma bisognerebbe avere il tampone.
Ecco, ma se ho capito bene, lei mi sta dicendo che questo significa che un paziente infetto non viene rilevato dal test praticamente.
I test sierologici si sviluppano dopo, le immunoglobuline si sviluppano dopo l'infezione, 3-4 giorni dall'infezione. E che i primi giorni sono quelli proprio in cui si è più particolarmente infettivi, quindi servono veramente poco, servono in realtà a vedere se uno ha sviluppato anticorpi, che quindi si è immunizzato, a quello servono i test sierologici. Infatti loro propongono di farli il test sierologico e dopo fare il tampone, ma in realtà si individua il soggetto quando ormai non è più nella fase a rischio.
Perché è passato del tempo a questo punto.
Esattamente.
È interessante, esatto, questa cosa, molto interessante. Cioè, potremmo individuare i pazienti sintomatici, però quello forse, esatto, ci riesco anche io a farlo, diciamo così.
Esattamente. Cioè, se noi abbiamo le persone che hanno i sintomi, allora in quel momento ha senso fare il tampone. Ma appunto, è più significativo quello, individuare le persone che hanno i sintomi e allora eventualmente capire se si tratta di influenza o appunto della nostra Covid.
Del coronavirus. Il sierologico non serve a individuare il rischio di contagio, perché coloro che hanno che risultano positivi al test sono provvisti di anticorpi, sono immuni al virus in sostanza.
Esattamente, hanno sviluppato gli anticorpi, quindi è interessante saperlo, ma fino a un certo punto, ecco, nel senso che le persone ormai a quel punto stanno guarendo.
Un ascoltatore sì, scrive su WhatsApp: perché queste cose le veniamo a sapere solo ora? In effetti tante informazioni importanti si sono perse nel mare magnum di tante altre altri discorsi.
È vero, anche se in realtà le linee guida lo dicono chiaramente, c'è questo fatto che i tamponi costano anche molto di più rispetto al sierologico.
Certo.
Quindi c'erano anche elementi di questo tipo che intervengono.
Senta,
poi, le persone avessero bisogno di una di sicurezza,
certo,
no?
Certo.
Ma non basta un test, ecco, di questo tipo per darla.
Mi sembra un elemento molto psicologico, diciamo così. C'è una questione importante sul fatto, anche su una certa criminalizzazione dei professori dopo quella dei giovani, diciamo così. C'è il problema del tampone. Che rimane cioè le persone rimangono positive al tampone anche dopo la guarigione,
esatto,
e questo chiuderebbe in casa i professori per settimane e mesi. Come funziona questa cosa?
Esatto, e infatti l'opposto, il tampone è molto preciso e quindi ha un'elevata specificità, noi diciamo, quindi ha un'enorme capacità di rintracciare anche delle quantità infinitesimali di materiale genetico virale. Quindi anche quando la persona non è più infettiva, lui risulta positivo, dà una positività. Infatti noi abbiamo addirittura stimato quasi come 12.000 persone in Italia che rimangono positive per mesi, anche se non sono più infettive, perché noi abbiamo questa scelta, noi in Italia, che abbiamo fatto di mantenere il doppio tampone negativo per essere dichiarati guariti,
sì,
non più infettivi, ma in realtà questa non è più l'indicazione né dell'OMS né di tanti altri paesi. Ed è proprio dato da questa altissima specificità di questo test del tampone, che, come dire, rileva, no, il virus, ma anche quando in realtà la persona non è più contagiosa, non è più. Quindi sono due test che sono stati studiati in modo anche molto veloce, come dire, sono stati, ma soprattutto nei casi gravi, quando nei soggetti che avevano una malattia molto avanzata, e quindi non sono adatti nel caso in cui le persone non hanno sintomi.
Il problema, come dire, certo, il problema è che la persona, come dire, la presenza del materiale genetico virale non indica che un individuo sia ancora infettivo o malato.
Esatto, esattamente. Esattamente. E quindi sono dei test che servono fino a un certo punto.
Naturalmente grande attenzione, la grande attenzione ci vuole nei confronti, come dire, delle persone sintomatiche. Probabilmente leggi una domanda di un ascoltatore, ci stanno scrivendo in tanti in questo momento sul nostro numero di WhatsApp, e poi le faccio una domanda in riferimento a questo rapporto britannico su infezione e trasmissione in ambiente scolastico. L'ascoltatore dice: ma una persona che si è guarita dal virus, ha sviluppato gli anticorpi e quindi si è immunizzata, o si può riammalarsi?
No, allora, questo non sembra, fortunatamente, o meglio, sembra, c'è stato un solo caso in letteratura che è stato, sembra, in effetti si parla di una reinfezione. La buona notizia è che non aveva sintomi, non era malato, semplicemente si è reinfettato, ecco, ma senza sintomi, ma è l'unico caso che effettivamente è stato in tutti questi mesi verificato essere una vera reinfezione. Molto spesso si parla di reinfezione, ma in realtà è perché il tampone è negativo, positivo, quindi non sono vere reinfezioni, è questo tampone, ecco, che dà questa positività anche se non è una vera reinfezione. Quindi per il momento i dati sono rassicuranti.
Andrea ci scrive: questo è quanto dice la Società Italiana di Medicina del Lavoro, i test serologici sostanzialmente non servono. Andrea ci scrive questo, ci racconta brevemente di questo rapporto, cioè questo articolo a pagina 26 del Corriere della Sera, straordinariamente interessante sul ritorno a scuola.
Sì, allora, praticamente è stato pubblicato questo studio, in realtà è ancora non peer review, come diciamo noi, quindi non è ancora rivisto dai referee delle riviste scientifiche, però è comunque uno studio importante perché è un campione enorme, 1.600.000 alunni che sono rientrati a scuola in Inghilterra, e sono stati quindi analizzati dal 1° di giugno i contagi che sono avvenuti, ed è una proporzione bassissima, quindi meno dello 0,01 dei bambini che sono risultati positivi al virus, pochissimi cluster, ma in più i contagi da parte dei bambini sono pochissimi, la percentuale è veramente irrisoria, quindi pochissimi, meno dello 0,01 di focolai, e anche nei casi di focolai la trasmissione al personale non viene dagli alunni. E quindi questo è, quindi, una buona notizia, ecco.
Ma assolutamente
è confermata in realtà da degli ultimi studi che ci sono stati negli ultimi 6 mesi, stati pubblicati diverse pubblicazioni in diversi paesi, sia articoli scientifici ma anche l'esperienza degli altri paesi in Europa che confermano questo, ecco. E questo è solo l'ultimo di una serie di pubblicazioni in questo senso, che dimostrano che i ragazzi si infettano meno e infettano meno, anche trasmettono meno agli adulti, ecco, il virus, cioè rispetto agli adulti, insomma.
Tra i dati principali del rapporto emerge che solo 70 bambini su 1,6 milioni analizzati, ovvero lo 0,004%, sono risultati positivi, e questo è un dato molto confortante, soprattutto perché molti si stanno accorgendo che il lungo lockdown ha avuto un'influenza molto pesante sulla crescita psico-socio-affettiva ed emozionale dei bambini e dei ragazzi, per cui evidentemente torneremo a parlarne. Nel frattempo, Sara Gandini, grazie davvero per essere stata con noi
grazie
questa mattina.
A voi.